Abbiamo con noi il pastore avventista Michele Abiusi. Ben trovato Michele, buongiorno, grazie per essere con noi ancora una volta. Ben trovato.
No, buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta.
Ecco, allora con Michele prendiamo in considerazione alcuni articoli che sono apparsi nei giorni scorsi, in particolare farò riferimento a Repubblica, ma i temi sono stati presi in considerazione anche da altri quotidiani. C'è un articolo dal titolo curioso: vietata la Bibbia in un distretto scolastico dello Utah. Dunque è un paese, uno stato degli Stati Uniti d'America, che tra l'altro, come dire, fa parte un poco della Bible Belt, anche se lo Utah è un paese di tradizione mormone.
Bible Belt.
Bible Belt, sì, esatto. La cintura della Bibbia, questa è
la cinghia della Bibbia.
Sì, esatto. Allora, però, ecco, qui viene messa, come dire, vietata, insomma,
no,
perché... Tremendo. Perché nelle scuole può essere motivo di turbamento per i bambini, per i più piccoli.
Quindi nelle scuole dell'infanzia, delle elementari.
Io non so se poi effettivamente i bambini vanno a leggere la Bibbia, ho qualche dubbio, sì, in proposito, ma insomma, comunque ha fatto effetto.
Comunque c'è una gran guerra sui libri in America.
Sì, è proprio così.
Anche su altri libri,
anche su altri libri, hai ragione.
Sono democratici, repubblicani, c'è un po' una storia.
Allora, Michele Abiusi, appunto, in questa guerra, come diceva Claudio, è entrata in mezzo anche la Bibbia. È giustificato questa attenzione, questo sospetto anche?
Ma io penso proprio che non sia giustificato, anche perché in alcune scuole hanno costituito una commissione formata da alcuni docenti, insegnanti e alcuni genitori, ma non hanno indicato quali libri della Bibbia mettevano sotto accusa o quali capitoli o quali versetti in particolare di alcuni capitoli. Semplicemente si sono limitati a dire che ci sono episodi di violenza, addirittura di pornografia, e qui posso capire che forse l'unico libro che inneggia l'amore fisico, avendo poi un significato anche metaforico, è il libro del Cantico dei Cantici, scritto da Salomone. Ma che ci siano episodi di violenza è vero, perché in tutti gli episodi descritti nell'Antico Testamento, tanti episodi sono di stermini, di violenza, ma si rientra in quella che era l'ottima di quei tempi e di quell'epoca.
Ecco, forse è lì proprio il problema, e cioè avere anche gli occhiali giusti, gli strumenti culturali,
sì,
per, e forse i bambini, ecco, va un po' mediato anche il testo biblico, e non tutto può essere accessibile.
Certamente va mediato, anche perché la Bibbia è un libro che viene messo a disposizione nelle biblioteche di queste scuole, quindi non so quanti bambini poi nel prendere un libro di lettura a prestito si prendono la Bibbia, ma essendo anche un paese a stragrande maggioranza di fede mormone, penso che la Bibbia e i bambini la conoscano da quando sono nati, perché nascono in famiglie di fede mormone.
Ecco, quindi, a proposito della conoscenza biblica per i più piccoli, io credo che ci sia un'attenzione, soprattutto nelle chiese evangeliche, ma anche nel mondo cattolico naturalmente, per la formazione religiosa e la conoscenza della Bibbia anche rivolta ai più piccoli. Quindi,
sì,
quali sono alcune cose?
È una cosa interessante ed è una cosa giusta a insegnare le storie bibliche, far conoscere la Bibbia ai più piccoli. Nelle chiese evangeliche, ma anche nella Chiesa cattolica, si fa questo tipo di catechesi, ma anche nella Chiesa avventista esiste un MIB, che vuol dire Ministero in Favore dei Bambini, in cui i bambini vengono seguiti in ogni incontro settimanale, che nella Chiesa avventista viene al sabato secondo il comandamento biblico, e quindi i bambini sono educati a rispettare i principi biblici e hanno la loro catechesi, studiando già in famiglia durante la settimana delle storie bibliche.
Quindi c'è una selezione evidentemente del materiale biblico che è adatta.
C'è una selezione e a volte si raccontano anche episodi che riguardano l'Antico Testamento, ma si impostano in modo che i bambini possano capire che la cultura di quella volta non è la cultura di oggi.
Allora, e possono comprendere. Michele, io ricordo ancora distintamente una lezione di una professoressa all'università che frequentavo, era un docente di letteratura spagnola, la quale in una sua lezione, parlando della Bibbia, disse: libro violentissimo.
Una critica, uno si sofferma solo su determinati episodi, è chiaro, passate allo sterminio tutti, anche gli animali, è vero, per quella che è la nostra sensibilità oggigiorno lo possiamo considerare un libro violentissimo, ma quando entriamo invece in contatto con il principio che si trova nella Bibbia, che è quello di presentare Gesù Cristo come Salvatore del mondo, un Dio d'amore, è tutt'altro che violentissimo.
Possiamo dire che la Bibbia è lo specchio anche di un mondo violentissimo?
Sicuramente, perché la Bibbia non ci ha voluto presentare solo gli episodi positivi, gli episodi belli, come facevano negli annali, è vero, gli storici dell'epoca biblica, dove le cose negative venivano cancellate e si riportavano solo le cose positive. La Bibbia, che è il libro della rivelazione di Dio, ma che ci rivela anche l'uomo, ci rivela anche le brutture legate all'umanità caduta nel peccato, e quindi è per questo motivo che troviamo anche episodi di violenza.
Ecco, non c'è il pericolo, se non si hanno gli strumenti adatti, e io sto parlando degli adulti adesso, non dei bambini, non c'è il pericolo che questa violenza venga assunta come normale e tutto sommato in qualche maniera approvata da Dio, ecco, e quindi anche noi autorizzati a farne uso, insomma.
Certo, questo pericolo c'è, perché se non si approfondisce, si rimane in superficie, questo pericolo esiste, perché io conosco tante persone che si fermano alla cosiddetta legge del taglione, no? Occhio per occhio, dente per dente, perché non sono andati oltre, e quindi di fronte a determinati crimini affermano che ci vorrebbe quella legge oggigiorno, no? Quindi non entro adesso nel merito della giustizia, però leggere solo con una veduta unilateralmente la Bibbia è un errore, perché va presa nel suo insieme e va colto il messaggio che c'è al suo interno. Quindi la Bibbia alla portata di tutti è stato un pochino il messaggio del mondo evangelico, delle chiese del protestantesimo storico, eccetera, però bisogna dire che se non c'è, è vero, io sto seguendo diverse persone durante la settimana con cui studiamo la Bibbia insieme, e ce n'è uno in particolare che mi dice: ma se io non avessi te come mentore farei fatica a capire queste cose. In effetti è anche così, perché se non si hanno, come hai detto tu, gli occhiali giusti, poi si possono vedere cose non precise o si possono prendere a ballo.
E allora, a proposito di occhiali, ci ascoltiamo Eros Ramazzotti con la canzone Non possiamo chiudere gli occhi, e anche questo è un'altra cosa importante, la Bibbia non ci fa chiudere gli occhi, e questo a volte può anche disturbare in certe situazioni. Ascoltiamo Eros Ramazzotti.
Cosa succede? Non possiamo chiudere gli occhi, dillo a chi non vuole vedere il risveglio delle coscienze, più non tarderà. Sarà questa la notizia sconvolgente quando arriverà. Vostra madre, mi chiamo Terra, vi ho cresciuti tutti quanti io. Ricordate un tempo com'ero bella, prima che deturpassero il volto. mia storia è un grido di sofferenza in mezzo a troppa indifferenza. Non possiamo chiudere gli occhi, guarda lì cosa succede. Non possiamo chiudere gli occhi, dillo a chi non vuole vedere. Non persone, non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo farlo, tu lo sai. Ora più che mai, non possiamo chiudere gli occhi, guarda lì quanto dolore. Il risveglio delle coscienze più non tarderà. Sarà questa la notizia sconvolgente quando arriverà.
Non possiamo chiudere gli occhi, Eros Ramazzotti. La violenza che lui, a cui faceva riferimento, era quello nei confronti dell'ambiente e delle nuove generazioni. Questo Nino che ha 10 anni, non ti dimenticare di me. Insomma, ne abbiamo già parlato nel corso della mattinata anche con Alessandro Martini, il tema dell'ambiente, di quanto sia importante mettere al centro le preoccupazioni etiche da parte di tutti e quindi anche dei cristiani, direi forse soprattutto, insomma, un argomento questo su cui ci ritorneremo. Siamo sempre in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. Un altro argomento che ha avuto ampio spazio sui giornali nei giorni scorsi è quello relativo alle cosiddette apparizioni mariane a Trevignano. C'è su Repubblica di ieri un articolo di Maria Novella De Luca: il Papa chiude il caso di Trevignano, apparizioni di Maria non sempre vere. È stato intervistato il pontefice durante la trasmissione TV A Sua Immagine e insomma lui ha detto: quando la devozione è incentrata troppo su se stessa non va bene, la Madonna non attira mai a sé.
Tra l'altro è apparso anche il Papa per la prima volta in televisione, in uno studio della RAI, quindi un'apparizione anche quella.
Sì, quella è molto più normale, diciamo così. Allora, Michele Abiusi, questo è un argomento scivoloso, perché non vogliamo naturalmente ferire la sensibilità di nessuno, però ecco, per esempio gli evangelici hanno tante difficoltà sul tema delle apparizioni mariane, insomma, ecco, che poi costituiscono forse anche uno dei punti fondamentali del culto mariano, che si rinnova come pietà popolare, a volte un po' ambigua, come nel caso di Trevignano, o a volte invece anche accolta e ufficializzata, come a Međugorje, come a Lourdes. Ecco, allora, come si fa, come ci si muove su questo argomento un po' delicato?
Ci si muove con profondo rispetto per coloro che credono in queste apparizioni, sentono il bisogno di andare. Il Papa è intervenuto proprio perché venissero un po' boicottati questi incontri a Trevignano, dove la cosiddetta veggente Maria Giuseppe Scarpulla, in arte Gisella Cardia, dice di ricevere messaggi da parte della Madonna, no? Ma il mondo evangelico con molta fermezza afferma che, siccome i morti dormono e sono in attesa della risurrezione, queste apparizioni non possono essere vere perché diciamo non non sono contemplate nella parola di Dio. Quando il Papa dice: a me piacerebbe che il messaggio sia una Maria che indica Gesù come è avvenuto nelle nozze di Cana, sta dicendo qualcosa di importante, perché tutto ciò che riguarda la rivelazione dovrebbe puntare a Gesù Cristo, che è il Salvatore del mondo. E Gesù si è presentato nei suoi anni terreni come l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. È lui che ha detto: nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi io conosco tante persone devote a Maria, le rispetto, rispetto la loro fede, ma quando dialoghiamo, sempre nel rispetto, sottolineo che queste apparizioni non hanno motivo di essere, perché l'Evangelo ci presenta il Salvatore del mondo. Quindi non si ha bisogno che Maria, o che fra l'altro non è il culto numero uno in Italia, perché da dati statistici pare che sia San Pio il culto numero uno in Italia, no? Vedi un po'. E quindi anche rispettando coloro che sono devoti di San Pio, io come pastore evangelico dico: rivolgiamoci a Dio per mezzo di Gesù Cristo, che non sbagliamo mai. Ricordo che anni addietro ho partecipato a un incontro, fra l'altro eravamo a Loreto, dove c'è la famosa Madonna Nera, no? E parlavamo proprio di questo, e io nel presentare il mio pensiero ho citato testi dei Vangeli e della parola di Dio in genere, e il moderatore ha detto: certo che di fronte ai testi del Vangelo presentati dal pastore Abiusi c'è poco da controbattere, perché è la parola di Dio. Allora io in pratica dicevo: io mi rivolgo direttamente a Dio per mezzo di Gesù Cristo e sono convinto di non sbagliare. Altri che seguono altre strade si pongano la domanda. E il moderatore disse: in effetti non sbagli rivolgendoti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi sempre nel rispetto delle altrui opinioni, però con franchezza, io anche negli incontri ecumenici non mi sono mai nascosto, ho sempre espresso quello che è il pensiero biblico nel quale credo profondamente.
Gesù, allora, forse
c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, dice l'apostolo Paolo.
Un'ultima battuta, Claudio, poi dobbiamo salutare il pastore Michele Abiusi.
Allora, che delle persone si pongono dicendo: io ricevo messaggi, apparizioni, insomma, mi sembra anche un'altra cosa che mi mette abbastanza in difficoltà da un punto di vista anche personale, perché insomma io che credo in Dio, credo in Gesù, credo nello Spirito, ecco, nello Spirito sì, e quindi questo dialogo che ci può essere, però credo che se mi dovessero arrivare delle apparizioni mi guarderei bene da mostrarle in maniera pubblica, perché avrei qualche sospetto che non fossero proprio di Dio.
Vabbè, e c'è il problema poi che la gente ha bisogno di cose concrete, e quindi c'è una fede forse anche un po' bambina, ecco, da certi punti di vista. Comunque questo allarga molto il discorso e purtroppo non abbiamo più tempo.
Perché poi c'è dietro anche un business.
Ah beh, poi no, e poi c'è quell'altra storia. Vabbè. Questo purtroppo
da non trascurare,
è così.
Poi
allora,
voglio dire che diciamo, concludo così, che a volte ci sono persone che sentono che di avere delle rivelazioni particolari, eccetera, e quindi diciamo, queste persone credono, come ha detto il Papa, no? Il Papa ha detto: a volte può essere la proiezione della propria mente, e potrebbe essere questo. Già il fatto di aver detto le apparizioni di Maria non sempre sono vere è già un passo molto grande, perché prima si tentennava un pochino di più. Adesso mi è sembrato un intervento più deciso da parte del principale esponente della Chiesa Cattolica.
Bene, Michele Abiusi, grazie davvero, pastore avventista, per questo tuo intervento, e naturalmente su questo tema ci ritorneremo. Per questo noi ricordiamo anche il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, le vostre opinioni: 348-222-7294. Questo è il numero per i messaggi di WhatsApp.
Michele, a me stanotte alle 5 mi è apparso Roberto Bacca in camera.
Aia, aia.
È stato un incubo. Mi sono svegliato.